Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La prima lettura di oggi vale la gioia sottolinearla perché Paolo esorta i Colossesi ad essere Eucaristia, non ad andare a messa, a essere messa loro. Eucaristia significa ringraziamento, ad essere un ringraziamento continuo. E tenete conto che Paolo, nelle sue lettere, per 46 volte invita i destinatari della lettera a rendere grazie a Dio. E in questi versetti di oggi non solo dice rendere grazie, ma sovrabbondare nell'Eucarestia, sovrabbondare nel grazie. Noi abbiamo scoperto la potenza che ha il grazie Gesù. E vale la gioia a ricordarlo che ogni volta che noi diciamo grazie ci colleghiamo a tutti i momenti della nostra vita quando ci hanno fatto un regalo e abbiamo detto grazie. E perché abbiamo avuto il regalo? Dicendo grazie anticipatamente, l'universo è una legge spirituale, come se io prendo questo quaderno e cade perché c'è la legge di gravità. Ci sono anche delle leggi dello spirito. Ogni volta che tu ringrazi, ogni volta che tu dici, chi è che ha detto grazie? Giovanna? Tu? E ti portano un regalo. In più, facendolo al mattino, tu crei una bolla intorno a te, una bolla dove attiri cose positive. Questo è importante, la gratitudine. La gratitudine è il fondamento. Ecco, Gesù rese grazie. Quindi non è tanto andare a messa appena esci, come quando stasera se qualcuno esce e ci lamentiamo che qualche cosa non va. Va bene, almeno abbiamo fatto un'ora e mezza di lode, ma essere noi Eucaristia, ad essere noi un ringraziamento continuo. E ricordiamoci che Paolo non aveva tutti questi motivi per dire grazie. Paolo nel suo ministero è stato ostacolato da tutti e ha preso botte, lui lo racconta, ha preso botte, e è stato in mare perso, è morto di fame, l'hanno frustato, l'hanno lapidato, di tutto e di più. Grazie, 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 grazie. Questa gratitudine. E mi piace Eckhart Tolle che dice la preghiera più bella che voi potete fare è dire grazie. Quindi molte volte facciamo tante lucubrazioni e con queste preghiere. Grazie, grazie Gesù. E non soltanto al mattino, e vivere questa gratitudine verso Dio, il Dio degli universi, che ha chiamato noi e che ci ama. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, dice Paolo nella lettera ai Galati, ed era una frase che amava ripetere anche Santa Margherita Maria, difatti l'hanno scritta nell'arcata della cappella di Paraelemonia. Quindi dire grazie, sorridere. E la vita è uno specchio. Se tu sorridi alla vita, la vita sorride a te. Credici, e ogni volta che tu sorridi, ti colleghi a tutte le volte che nella vita qualcuno ti ha fatto ridere e quindi attivi, attivi queste dinamiche dentro di te di sorriso, dirlo ad alta voce e a voce, no, sussurrando magari per non disturbare tuo marito o tua madre che dorme nell'altra stanza, perché io ti darò quello che ho sentito dire da te. È importante quello che diciamo. Questo ricordiamocelo perché abbiamo bisogno, repetita iuvant. Il Vangelo è sconcertante. Gesù ha rotto con l'istituzione giudaica. Siamo già al capitolo 6 del Vangelo di Luca, già ha litigato con tutti. Ha rotto, quindi non va più in sinagoga, quindi ha lasciato le 12 tribù di Israele e allora lui costituisce il nuovo Israele. Fa 12 apostoli, i famosi 12 apostoli, e prima di sceglierli, e bella scelta che ha fatto, poi passa tutta la notte in preghiera. E questo è importante quando dobbiamo fare una scelta importante per la nostra vita, per il nostro ministero. Non so se riusciamo a pregare, io non ci sono mai riuscito. Ci siamo riusciti come comunità quando facevamo le famose veglie di Pentecoste, che cominciavamo alle 9 e finivamo alle 7 del mattino. Ma erano altri tempi, come dicevo poco fa a Maria, la mamma di Katia. Tu fai parte del tempo della gioventù, quando eravamo innocenti, quando credevamo ancora nell'amore, quando credevamo nella bontà dell'altro. Comunque, facevamo ste nottate, e non so come facevamo, che io poi alle 9:30 celebravo pure la messa. Com'è che non cadevo lì sull'altare? Adesso, forse. Comunque. E Rita, sì, Cornetto, chi dove... a parte che poi Antonietta, buonanima con tutte le cose che portava. E oggi tra i morti ricordiamo Bernardo, suo marito, che è morto proprio oggi. Allora, Gesù passa tutta la notte in preghiera. Forse anche noi, prima di prendere una decisione, ascoltiamo quello che Dio vuole dire a noi. Io ho imparato, con la mia mente faccio sempre a tavolino dei progetti, poi ci respiro sopra e capisco dentro di me che invece forse il Signore vuole altro, come quando faccio le catechesi e le faccio a tavolino, poi ci prego sopra e molte volte il Signore le scombina, ecco perché a volte le faccio proprio all'ultimo. Però impariamo a pregarci sopra e ognuno poi ha il suo modo di pregare. E Gesù, dopo questa notte, sceglie 12 apostoli. Apostoli significa inviati, li chiamò perché stessero con lui e per inviarli. Quindi la prima cosa che Gesù chiede a quelli che chiama è che stiano con lui, che abbia una relazione personale con lui e poi una relazione comunitaria, perché Gesù forma la Chiesa. Non c'è un battitore libero. Anche i monaci di clausura che vivono, i certosini che vivono in una cella a parte, hanno i momenti di comunione dove pregano insieme, stanno insieme. Ecclesia, proprio stare insieme. E Gesù ne sceglie 12. Il primo è Simone, soprannominato Pietro, e Simone testa dura che vuole fare il capogruppo e che ha però è stato la cosa che ho detto qualche domenica fa, è stato scelto dal Padre. E questa cosa non ti viene da te, gli dice Gesù, ma te l'ha detta il Padre. Visto che il Padre ti ha scelto, il Padre ti ha dato, allora anch'io ti scelgo come prima pietra, come primo sasso di questa nuova chiesa che sto fondando. Gesù ha fondato una nuova chiesa e la chiesa che fonda Gesù si discosta dalla chiesa giudaica. Poi sceglie Giacomo e Giovanni. Te li raccomando, erano chiamati Boanerges, i figli del tuono, sono quelle persone che si accendono subito, quelle persone che hanno reazione. Mi ricordo la buonanima di Padre Giacomo, diceva: ma non ti preoccupare, poi a me passa. Il problema è che a me non passa, questo è. Quelle persone, e sono anche dei bambaccioni, vi ricordate la mamma che va avanti? E attenzione. Questi discepoli apostoli non hanno capito niente di quello che Gesù voleva fare con loro, però si sono fidati e sono andati. Pietro voleva prendere il potere a Gerusalemme, Giacomo e Giovanni volevano uno a destra e uno a sinistra, prima mandano la mamma, e nell'altro Vangelo invece vanno da soli. Sono due persone che hanno queste ambizioni di potere. Giacomo diventerà il primo vescovo di Gerusalemme e morirà sotto la persecuzione di Erode. Giovanni fonderà questa scuola biblica come Vincenzo Pitarresi, scuola biblica che durò sino all'anno 100, fino a quando lo esiliarono, magari capiterà anche a te, nell'isola di Patmos, e lì ebbe l'esperienza dove scrisse l'Apocalisse. E dopo di ciò c'è Bartolomeo. Bartolomeo, che sarebbe Natanaele, il puro, quello che fa la preghiera del cuore, quello che fa la meditazione, quello che sta sotto il fico e che Gesù gli dice veramente tu sei un puro di cuore. Poi c'è Filippo, Filippo, che non è di Oleggio, cioè non è cioè Filippo era un greco, quindi veniva da un'altra parte, Filippo l'amante dei cavalli. Difatti i greci quando vogliono vedere Gesù vanno da Filippo perché parlano la stessa lingua, quindi è uno straniero. Gesù prende anche questo straniero. C'è Tommaso, il gemello, Tommaso che è quello che è deluso dalla comunità. Ma come potete dire, chiamate Gesù e siete scappati tutti, Pietro, il capogruppo, e sei scappato, chi scappa a destra, chi scappa a sinistra, ma va là! E il giorno di Pasqua non c'era, ma Gesù non è andato a casa di Tommaso. Gesù è venuto nella comunità. Questo è un passaggio che mi fa impressione, perché tante volte chi non è deluso a volte della comunità, chiesa mia, per piccina che tu sia. Quindi, però è lì che si manifesta il Signore, nell'Ecclesia. Tommaso e poi Dulcis in fundo, Matteo. Ma come gli viene in testa, Signore, di chiamare Matteo? Matteo è scomunicato. È scomunicato dalla sinagoga. Matteo è un collaborazionista con l'invasore, è quello che riscuote le tasse, che magari ci mette pure. Quindi, com'è che gli viene in mente di chiamarlo? È scomunicato, eppure il Signore lo chiama. E dopo Matteo chi mi chiama? Simone. Dov'è Simone? Ok, chiama Simone lo zelota. Vi ricordate voi, siamo tutti datati, le Brigate Rosse? Che dicevano dobbiamo ammazzarli questi politici. E le Brigate Rosse dicevano inutile che scossi i romani, cicicici, sparagli, Barabba, faceva parte degli zeloti. Quelli che dicevano per liberarci di Roma dobbiamo ammazzarli. Vi immaginate a tavola, sedute a tavola con Gesù? C'è Simone lo Zelota che li vuole ammazzare e Matteo invece che collabora con i Romani. Tutti e due chiamati. Poi c'è Giuda, Giuda il santo degli impossibili. C'è Santa Rita, tu la devota di Santa Rita, ma al maschile c'è Giuda, Giuda Taddeo. Katia, io sono andato alla chiesa di Roma, a Fontana di Trevi c'è la chiesa con la statua, sì. Quindi un altro puro, un altro grande evangelizzatore, e poi c'è Giuda Chieriotte, che non è tanto il villaggio da cui proviene, e Giuda è quello del villaggio. Nei Vangeli il villaggio ha sempre una connotazione negativa, si è sempre fatto così. Ma attenzione, io mi ricordo i primi anni della fraternità che cominciò nel 94 e quindi abbiamo cominciato a fare le effusioni. Già nel 97 qualcuno diceva, ma evidentemente le effusioni abbiamo sempre fatto così. Ma quando hanno fatto così? Sono 2 anni che li facciamo. Perché poi si incancrenisce nella testa. Le persone più pericolose, quelle che ti tradiranno, sono quelli che diranno, si è sempre fatto così. Persone che abbiamo preso dalla cacca e abbiamo fatte persone e adesso vorrebbero fare la famiglia Molino Bianco, se potessi parlare in Capanza, se potessi raccontare. E adesso vogliono fare la famiglia del Mulino Bianco. Va bene tutto, va bene tutto. Però sono quelli che ti tradiscono perché hanno delle aspettative diverse. Delle aspettative come le aveva Giuda, Giuda grande uomo, Giuda che conosceva le lingue, Giuda che ha fatto l'alleanze con il Sinedrio e tante volte anche noi quando vogliamo difendere Gesù, vogliamo fare le alleanze, vogliamo difendere, vogliamo fare, in fondo lo stiamo tradendo. Gesù costituisce e li chiamò lui. Andrea si è scritto a Milano alle lingue orientali, ma l'ha scelto lui. Giulio si è scritto in informatica, ma l'ha scelto lui. Invece, e così era ai tempi di Gesù, tu andavi a Qumran, andavi alla scuola di Hillel, alla scuola di Shammai, erano i rabbini di quel tempo, andavi alla scuola biblica di Vincenzo Pitarresi e ti scrivevi. Gesù no, non ti potevi scrivere da lui. Lui ha detto, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E tu credi di essere venuta alla fraternità perché ti piace suonare? E quindi sei passata dai Pooh a far cantare lui. Che bell'acquisto che hai fatto! No! È Gesù che ti ha scelta! È Gesù che li chiama per nome! Ah, ho dimenticato Andrea. Andrea è l'uomo perfetto all'interno della comunità. Andrea, che significa uomo virile, è quello, difatti, nella Chiesa ortodossa non hanno San Pietro, hanno Andrea, è il primo che è stato chiamato dal Signore. Andrea era un uomo inquieto che cercava la verità. Prima andò nella Qumran con Giovanni Battista, poi quando Giovanni Battista uscì dal monastero, uscì pure lui e Giovanni Battista gli disse: no, non devi seguire più me, ecco l'agnello di Dio. Ed è quello che ha detto: abbiamo cinque pani e due pesci, dividiamoli. Dividiamoli. E cioè, ha creduto. Andrea è il grande per la Chiesa ortodossa, il più grande apostolo è Sant'Andrea, che non ha sbagliato mai nei Vangeli. E quindi Gesù li chiama per nome, chiama Memmuzzo, Alfonso, Patrizia. E ognuno di noi ci chiama per nome, lui ci conosce, non c'è una chiamata di massa, e ci chiama per nome, uno e ci ha scelto. Noi crediamo, certo ci sono le dioincidenze, qualcuno ci ha parlato del gruppo e ha detto: ma dai, vieni, e noi siamo venuti quella sera alla preghiera. E poi siamo rimasti. Ma quella chiamata che ti ha detto: ma vieni alla preghiera, paradiso, vieni alla preghiera, era una chiamata di Gesù. Non è che Gesù, a me piacerebbe che Gesù mi si presenta e mi dice: Giuseppe, ma purtroppo non ho queste visioni. Spero che un giorno arriveranno, quando forse arriverà l'Alzheimer. Gesù ci parla attraverso il fratello, la sorella, e ti dice: vieni alla preghiera, e tu senti dentro di te che quella è una chiamata, e vai. E ci siamo fidati e si è aperto un mondo, si è aperto il mondo della fraternità. Poi, come ha detto a Pentecoste Francesca, c'è chi si è rifocillato, chi è guarito, che cosa? E se n'è andato, ha continuato il cammino per altri lidi, va bene. Chi invece ha detto: no, rimango e divento una palma. E in fondo, noi che siamo qui, come diceva Maria, noi che ai tempi dell'amore e dell'innocenza siamo ormai palme. Ma perché? Perché Gesù ci ha chiamato, attenzione, c'è questo di autoaffermazione, di autorealizzazione, ma che cosa? È Gesù che ci chiama, ci ha chiamato per nome e anzitutto per avere una relazione personale con Lui. Questo è importante, quindi a noi dobbiamo nutrire questa relazione d'amore. Non che facciamo qualcosa, poi il fare viene dopo, segue l'essere. Relazione personale che poi sfocia nella relazione comunitaria e poi sfocia in questo ministero di annuncio e di guarigione, annuncio della parola. Non è che dobbiamo diventare tutti maestri della parola. Va e racconta quello che Dio ha fatto per te. Ti ascoltino o non ti ascoltino, queste cose vi diciamo perché la nostra gioia sia piena. Poi, se tu mi vuoi credere, mi credi. Ecco allora il ministero dell'annuncio e il ministero della guarigione. Della guarigione. Il ministero di guarigione, Gesù ha detto chiaro: curate gli infermi, guarite gli ammalati, ero malato e mi avete visitato. È un ministero che noi compiamo. Che cosa possiamo fare quando vai a trovare un malato, quando vai a trovare. Fai una preghiera, ma cosa fai facendo una preghiera? Porti Gesù al malato. E quando preghiamo a casa stasera, quando non ci mettiamo ad andare a letto, facciamo una breve preghiera di intercessione, portiamo i malati da Gesù. Così funziona, Così ci ha detto. Ed è un ministero, il ministero principale di Gesù. Adesso se guarigioni, stai liberazioni, sono messi in secondo piano, ma il successo apostolico di Gesù era proprio quello delle guarigioni. E la gente adesso devono fare un cammino, mi ricordo il vicario, devi fare le tessere, devi fare. Ma la gente viene perché vuole una guarigione, ma non è che vuole fare un cammino. Poi, dopo la guarigione, o te ne ritorni, continui il tuo cammino, oppure ti fermi. Ma questa guarigione come avviene? Attraverso la parola. Non li guarì né olio, né unguento, né un'erba, ma la tua parola che tutto risana. Ecco l'importanza di parlare della parola. La parola che non è soltanto spiegare il Vangelo, ma quella parola incarnata che noi viviamo nella nostra vita. E tutti volevano toccare Gesù, perché da Gesù usciva una forza che sanava tutti. Questo è importante per noi, energizzarci, energizzarci. E come ci possiamo energizzare? Perché possiamo prendere il Supradim, possiamo prendere la vitamina C, possiamo prendere il miele, tutte cose buone. Dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista spirituale, noi possiamo deprimerci, possiamo languire perché siamo assaliti, da pensieri, da situazioni, da cose. Quello che ci energizza è la preghiera. Molte, stasera ho cercato questa catechesi che ho fatto anni fa, ma quando le cerchi non le trovi. Quello che dà energia. Ma Giacomo, la lettera di Giacomo dice chiaramente: molta energia dona la preghiera del giusto. Chi è che è giusto? Quello che vive cercando di dare agli altri non quello che si meritano, ma quello di cui hanno bisogno. Questa è la giustizia di Dio. Quindi il giusto nei Vangeli è quello che dà, perché se noi facciamo, diamo agli altri quello che si meritano, dice Gesù, non fanno così anche i pagani e i pubblicani, così fanno tutti gli altri. Qual è la differenza? La differenza è che tu mi hai tradito, hai parlato male di me, hai sparlato con tutto il pariano, gioia mia, tu sei la fedele, e poi hai bisogno. E io ti posso dire, Gioia, dove ti sei fatto l'estate? Fatti l'inverno. E come qualcuno diceva, vedi, tutto torna, no? Per non citare la solita Lucilla. Oggi c'è stata una tempesta di telefonate, di cose che sono successe in congregazione, perché tutto quello che ti hanno fatto a te tornerà su di loro. E ben gli sta. No, non va bene così. Non va bene. Molta energia dona la preghiera del giusto. Quindi Gesù, cosa ha detto a Gairo? Vi ricordate Gairo? Gairo era il capo di quelli della sinagoga e avevano decretato che Gesù doveva morire e gli è morta la figlia. E poi manda a chiamare Gesù e Gesù gli diceva: Gioia, tu volevi ammazzare me, vedi? E adesso è morta tua figlia e che causa del suo mal pianga se stesso. No, Gesù, andiamo. Poi sua figlia muore mentre era per strada. E Gairo dice: Beh, vai, ormai è morta. Andiamo. No, Gairo, continua a credere, credici. E così è stato. Quindi addirittura lo spinge a credere, lui che lo voleva ammazzare. E questo per dire, e Gesù, tutto questo comportamento gli dava energia, forza. E chi era quello che aveva una forza sovrumana nella Bibbia? Chi era? Sansone. E Sansone da che cosa gli derivava questa forza? Dai capelli. E i capelli che cosa significano nel nostro corpo? Ecco qui il plesso solare, i raggi del sole. Tutte le volte che Mamma Grazia ti ha detto non va bene, non va bene, noi siamo una buona famiglia, queste cose non le devi fare. Ogni volta che faceva così era un taglio di capelli, un taglio di capelli e ti tagliavano i raggi e questo sole si è spento. Noi dobbiamo riaccendere questo sole, togliere tutti questi divieti della religione, della famiglia, tutti questi divieti cosa hanno fatto? Hanno spento e molte volte siamo persone spente. Come sta il guru Luigi? Bene, digli che mi manca, diglielo. E il guru Luigi non ti ha detto, ma Rosa Mennuni invece ti ha detto, no, ricorda che noi siamo una buona famiglia, devi fare la brava, la buona, la bella. E quindi tac, tac, tac. E si tagliano i raggi e spegniamo il nostro sole. Non va bene, noi dobbiamo essere persone splendide. E le persone splendide hanno energia, hanno forza. Quindi dobbiamo riaccendere questo sole per avere forza, in modo che quando le persone ci toccano, sentono la scossa, sentono l'energia. Perché ogni malattia, che cos'è? È un calo di energia. Ogni malattia deriva da un organo che si è rinsecchito senza più energia. E adesso non siamo lì a fare la causa, come è successo, come non è successo, ma sappiamo che stasera, ancora una volta, Gesù può riaccendere questo sole. Ancora una volta, qui Gesù è in mezzo a noi. Gesù è qui ed è il Dio dell'impossibile. Gli scribi che se la prendevano con Gesù, cosa hanno fatto? Hanno razionalizzato il mistero. 2 più 2 deve fare 4, ma con Gesù non è così. 2 più 2 può fare 5. E allora ho chiesto alla madre, di prepararci un canto di guarigione. Gesù, tu sei qui in mezzo a noi. Tu sei qui nella comunità riunita. 2 giorni fa ci hai detto, dove 2 o 3 sono riuniti, dove la comunità è riunita, io sono presente, perché io sono il Dio con voi, il Dio con noi. La cosa bella di tutte le religioni hanno questo Dio lontano, inaccessibile. Noi abbiamo un Dio presente, un Dio che cammina con noi, un Dio che ci ama, un Dio che ci chiama per nome, un Dio che ci vuole bene, un Dio che vuole che noi stiamo bene. E allora, Signore Gesù, con questo canto, passa in mezzo a noi, passa in mezzo a noi, oh Signore Gesù, e riempici di forza, riempici di energia. E leggi quello, i desideri del suo cuore, i desideri del suo cuore, leggi i nostri desideri, 101 desideri. Quanto sei arrivata, Luciana? 15. E il suo 15 desideri, uff. Signore, abbiamo tutti i desideri nel cuore. Passa in mezzo a noi, oh Signore Gesù. Realizza i desideri e donaci questa energia perché tutto il nostro corpo sia guarito nel tuo nome. Grazie Gesù.
Thank you.